storia.
Allora, la storia di questa sera mette insieme due temi che trattiamo spesso. Abbiamo trattato uno anche questa sera, no? È abbastanza consueto oramai, la questione degli affitti brevi, dell'overtourism, di tutte le conseguenze che hanno i centri urbani, soprattutto i centri storici, ma non solo, soprattutto i più pregiati, ma non solo, proprio per questa forte pressione turistica che viene peraltro incentivata e che spesso viene gestita in maniera, potremmo dire, non proprio all'altezza della situazione, no? Come sappiamo. D'altro canto parliamo spesso, magari non nello spazio giornalistico, ma nello spazio musicale certamente, della questione dei grandi eventi musicali, no? Che esercitano il medesimo meccanismo della desertificazione rispetto al mondo della produzione e del consumo musicale, perché poi drenano, come del resto dice il rapporto SIAE 2025, drenano praticamente la totalità delle risorse che vengono destinate per l'appunto alla produzione e alla fruizione della musica. Questi due temi vengono messi insieme in maniera particolarmente significativa da Alberto Bebo Guidetti. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera.
In un bellissimo articolo che vi consiglio peraltro su Giacomo in Italia, che si chiama significativamente La turistificazione del palco, Alberto Bebo Guidetti è insomma saggista, scrittore, attore, ma è stato anche uno dei fondatori, no, dello Stato Sociale. E allora ti chiedo, che significa la turistificazione del palco? Cos'è?
Utilizzare un termine che purtroppo conosciamo molto bene, applicato alle città attraverso la lettura di, come dicevi giustamente, il grande evento. E quindi il grande evento diventa un asset del turismo, e la turistificazione in realtà favorisce la nascita dei grandi eventi, ovviamente, come spesso succede. I rapporti di forza lavorano uno assieme all'altro e non in maniera oppositiva, e quindi le grandi città, quelle che possono essere le classiche che immaginiamo, quindi Milano, Roma, Napoli, la stessa Firenze con Firenze Rocks per esempio, producono appunto un meccanismo che noi chiamiamo turistificazione, su quello che è il quotidiano delle persone, ma che è possibile utilizzare anche attraverso la lettura del grande evento, che diventa di richiamo da fuori, anche internazionale se vogliamo, e diventa anche poi appunto uno dei fattori che fa sì che ci sia una concentrazione del consumo e anche naturalmente del profitto, mentre negli altri giorni dell'anno non succede niente, o succede purtroppo anzi sempre meno, che è uno dei grandi problemi che cerchiamo di contenere in qualche maniera.
Questa è la drammatica radiografia della situazione. Peraltro colpisce il fatto che quando questi grandi eventi vengono presentati, peraltro si glorifica, no, ufficialmente la vicenda del turismo aggiuntivo che viene portato, magari nello stesso giorno in cui ci si lamenta poi della pressione turistica. Questo è uno dei corticircuiti della nostra cultura contemporanea. Ma abbiamo una via d'uscita?
Guarda, la via d'uscita non è semplice, se c'è, ammesso che ci sia. Io sono un po' nichilista su questo, mi sembra che un trend sia talmente tanto avanzato che quanto meno difficile immaginare che arretri, ecco, si può pensare di moderarlo probabilmente. Ci sono tante questioni aperte, io da un po' di settimane propongo quello che è una parola che non è la parola giusta, ma per intenderci, una patrimoniale sul grande evento. Il grande evento sfrutta le risorse della città a partire dal costo della vita delle persone, che aumenta nel momento in cui si presenta il grande evento, sfrutta l'infrastruttura, in qualche maniera colpisce anche la qualità della vita di chi non accede all'evento ma vive nei pressi dell'evento, e quindi siccome poi il profitto rimane da chi lo produce, io credo che una piccolissima fetta di questo profitto debba essere vincolato nei bilanci del comune, e quindi deve tornare alle politiche culturali che tutti i giorni dovrebbero alimentare, costruire, diciamo, il pavimento e le mura per far sì che la cultura nelle città possa fiorire e quantomeno, come dicevo, non scomparire. Ecco, io patrimoniale non è una parola che amo in questi casi, però
no,
sicuramente
però, una rende l'idea, mi sembra una proposta significativa, e peraltro rilanciamo, ci sono molti amministratori, molti politici fiorentini, toscani all'ascolto, per cui magari è un'idea che può fiorire da qualche parte. Ne approfitto perché in qualche modo è un tema contiguo, no? Proprio per uscire dalla demagogia, che poi su certe cose è molto facile. Tu ti sei occupato recentemente sulla tua pagina anche del mega evento di Ultimo, no? Che è stato tanto criticato e altrettanto partecipato, meglio tanto partecipato e altrettanto criticato, con una riflessione non banale, no? Che esce, vuole uscire dal moralismo. Credo che abbia anche in questo senso un'attinenza con le cose che stiamo dicendo, cioè la questione non è tanto perché si fanno certe cose, ma come si fanno e soprattutto capire da come si fanno il modo per uscirne.
Sì, esatto, io non penso che si debba affermare che è molto semplice al giudizio sulla musica, che ognuno ha i suoi gusti e sono santi, anzi io credo che le persone che vanno a un concerto facciano già una cosa bella e importante per la loro qualità di vita. Quello che succede, come nel caso di un evento neanche grande, gigantesco, enorme, come quello del concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 persone, è esattamente questa roba qua, cioè chiedersi che tipo di esperienza le persone vivono, cioè stiamo veramente costruendo una comunità, anche se temporanea, per qualche ora, di 250.000 persone, o è semplicemente una somma di singoli e quindi tutto sommato una folla, se vogliamo, no? Ecco, ora io ovviamente cado anche nelle speculazioni, perché mi auguro che il 99% di quelle persone abbiano goduto dell'evento, però è anche il caso di chiedersi se ha senso parlare di, come dire, valore culturale come welfare, per esempio, come tenuta del patto sociale, quando un grande evento diventa gigantesco come in questi casi qua. Ecco, io credo che la cultura abbia sempre bisogno dell'etichetta di fianco, appunto, come dicevo, welfare, tenuta sociale, turismo anche, naturalmente, come nel caso dell'articolo su Jacobin, perché deve a un certo momento far tornare delle voci in bilancio. Però quello che è l'esperienza vera della cultura è una cosa non quantificabile, non misurabile, e quindi scopriamo che più si allarga la platea, meno il portato umano è percepibile, anzi diventa residuale, paradossalmente. Quindi insomma, in questi casi qua, ovviamente quello è un unicum, per carità, la stragrande maggioranza degli eventi non è, per fortuna di tutti,
però il meccanismo è questo, e concludiamo, il meccanismo è quello che ci porta, ritornando all'inizio, al fatto che poi l'eventificio, no, è anche politicamente produttivo, ma dal punto di vista della produzione culturale è disastroso. Cioè presentare un evento come tagliare un nastro è molto molto premiante dal punto di vista dell'immagine, soprattutto della società che abbiamo costruito, ma poi se il prezzo e la desertificazione del resto, andiamo contro quello che dovrebbe essere la missione della cultura e della politica, o no?
Esatto, guarda, io tra l'altro mi occupo anche, mio malgrado e anche in maniera molto divertente, di comunicazione politica. Quello che dico sempre con le persone con cui lavoro è che è vero, l'annuncio ti fa risplendere, però quante di quelle persone sono poi il tuo elettorato? Cioè, quanti di quei 250.000 tra un anno voteranno per Gualtieri o per qualcun altro? Quanti dei 60.000 che vanno a Firenze Rocks voteranno per il comune di Firenze oppure no? Quello a cui bisogna rivolgersi è la persone che, come dico citando Chekhov, possiedono le città perché ci abitano, non perché hanno un contratto in mano, ma perché la vivono tutti i giorni. E quindi è tutti i giorni che bisogna lavorare. Poi, se ci sono i grandi eventi, se si può provare a costruire una rete anche di struttura economica che in qualche maniera alimenta una mano lava l'altra, insomma, è sempre vero, allora è un di più, ma le persone abitano 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 nelle proprie città, e hanno bisogno di sentirsi felici il numero più alto possibile di volte. Ecco, io non penso che inaugurare, come dicevate giustamente, tagliare un nastro o annunciare un grande evento faccia migliorare automaticamente la qualità della vita. Succede una cosa un giorno, per chi, per quale motivo, e soprattutto quel beneficio per davvero a chi arriva in tasca? E queste sono le domande che un po' mi spaccano il cervello e che secondo me è importante porre pubblicamente.
Assolutamente, grazie Alberto Bevo Guidetti, buona serata, grazie di essere stato con noi. Interessante l'articolo, ve lo consiglio, su Jacobin Italia, riflessioni, magari faceva piacere sentire anche il vostro parere, ma siamo in conclusione, allora.